dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo, posso guardarla. Cella, se in buca scacchi nel cielo.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, sono le 15:05 e da questi dagli 87:09 appunto, forse le 15:06, ed oggi è mercoledì 1 giugno, quindi al limite anche buon mese possiamo dare, ma soprattutto quello che gli auguri che vogliamo dare è di buona libertà, perché la raggiungano al più presto coloro che ne sono privati e private. E dunque questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va in onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Dunque iniziamo, apriamo come sempre con il triste elenco delle morti. Il carcere continua a uccidere, gli ultimi due in ordine di tempo, Torino, Agostino ha infilato la testa dentro un sacchetto di plastica al carcere di Torino, il Lorusso e Cotugno, è la terza vittima in 20 giorni, quindi in meno di un mese già tre morti. In un sacchetto di plastica è morto così soffocato un altro detenuto alle Vallette, il carcere delle Vallette storicamente è chiamato anche Casa Circondariale Lorusso e Cotugno. Agostino, accusato di... vabbè, le accuse non ci interessano, quando uno sta in carcere è una persona che deve, secondo noi, riacquistare la libertà. Diciamo, la giaculatoria di punizioni appartiene ad altre, a mentalità asfittiche, senza prospettiva, disumane, abiette. Comunque, 48 anni, Vincenzo si è suicidato. Non è l'ultimo, questo è avvenuto il 29, l'altro tre giorni fa, mentre invece a Padova, qualche giorno prima, il 25 maggio, a Padova è l'ennesima vittima del carcere, con temperature a livello altissimo, le celle di cemento armato della casa di reclusione diventano dei forni e tre persone rinchiuse in 8 metri quadrati comprensibilmente soffocano. Difatti un uomo, Walter, quarantenne, originario di Venezia, è morto ieri nella cella della casa di reclusione di Padova, insieme che condivideva con altri due. Questa è proprio un'uccisione, qui non ci ha messo nulla nemmeno, diciamo, di propria iniziativa, ma è stata proprio il sovraffollamento, che quindi, adesso che si avvicina l'estate e le temperature interne rasentano situazioni aberranti, il sovraffollamento diventa ancora più spaventoso e inaccettabile. E non solo, ma appunto sarà il caldo, il sovraffollamento tutto insieme, la mancanza di igiene, l'assenza di una serie di... sapete, hanno ridotto, abbiamo detto più volte, no? Hanno ridotto i fondi per il carcere, anche per quelle attività, diciamo, di manutenzione minima, quindi pulizia, parliamo di pulizia, igiene del carcere, anche i fondi per quelle cose sono ridotti, perché chi tiene la pulizia in carcere? Ovviamente i detenuti che vengono, fanno attività di pulizia, si chiamano scopini, lavano, puliscono le sezioni, i cortili, le celle, con pochi soldi, che poi sono diminuiti questi soldi perché il governo deve risparmiare, ovviamente, chissà per fare quale grandi, per fare, che ne so, i grandi progetti megagalattici. E che cosa è successo? Che nel carcere di Pavia, quindi nella Lombardia, nella ricca Lombardia, il carcere di Pavia pare che sia infestato di pidocchi e piattole, e nelle celle del carcere di Torre del Gallo, che è il carcere di Pavia. Lo leggiamo sulla cronaca di Pavia, che sta su un giornale che si chiama La Provincia. E ovviamente i detenuti protestano e la direzione ha avviato la disinfestazione. Ovviamente si sta male con i pidocchi e le piattole in cella, ma la disinfestazione, se viene fatta in carcere, diventa ancora più nociva. Mi spiego. Tutti sapete che le disinfestazioni vengono fatte con dei veleni, ovviamente tossici, per cui spesso sì, chi chiede disinfestazioni, vengono svuotati i luoghi da disinfestare, le persone vanno via. Se sono case di abitazione, uffici, sono disabitati questi luoghi per alcuni giorni, si disinfetta, poi tornano le persone. La cella non viene. Casomai durante le due ore d'aria si disinfetta e tornano quando i veleni sono nella loro massima potenza, quindi moriranno i pidocchi, ma chiaramente probabilmente anche qualche essere umano. Questa è la situazione meravigliosa delle carceri italiane. Allora, a tal proposito, appunto, il sovraffollamento, il livello spaventoso in cui i detenuti e le detenute sono costretti a vivere, non solo privati della propria libertà, ma anche costretti a vivere in situazioni chiaramente disumane, insomma, vere e proprie torture. E sapete che vi sono, ne abbiamo parlato già l'altra volta, e poi ne parliamo anche durante tutta la settimana, numerose carceri che sono in lotta. Sono circa una quarantina, notevole, poi di quello che si sa, probabilmente anche altre carceri stanno partecipando a questa sorta di manifestazioni un po' che si fanno a singhiozzo, cioè un carcere parte con 3 giorni di iniziativa, per esempio sciopero della fame, battiture eccetera, poi sospende, poi riprende, un po' così. Quindi sono tante, non sappiamo contarle perché non c'è un osservatorio in grado di dare i risultati di tutte le carceri, quindi si colgono le notizie, si prendono dalle pagine della cronaca comunale dei vari paesi, dove appunto delle varie cittadine o grandi o piccole dove c'è un carcere. Comunque è in corso questo grosso sciopero, appunto più o meno è così che si sta facendo questo ciclo di lotte, ovviamente è partito in maniera molto tranquilla e pacifica, però l'attenzione è tanta, nonostante i detenuti e le detenute si sforzino di dare a questa, diciamo, a questo momento di lotta un segno pacifico, non violento, interlocutorio, come se volessero sollecitare, far conoscere, cosa che il governo conosce bene, perché l'ha ridotte questo governo le carceri a questo livello. Il peggior governo della Repubblica Italiana è questo, non ce n'è mai stato un altro dal punto di vista delle carceri, non parlo dell'altro, dal punto di vista delle carceri, mai le carceri sono state in una situazione così devastante come questa. E la cosa allucinante è che il giornalismo pezzente, quello del cialtronesco che gira maggioritario in questo paese, ed anche i politici ci fanno credere che invece questo governo sarebbe garantista, perché garantisce soltanto i propri problemi di carattere giudiziario, di tutti gli altri. Questo governo è quello che ha varato le leggi più forcaiole, quindi sono i peggior forcaioli che esistono sulla faccia della terra, questa banda di sciagurati mafiosi che sono al governo. Comunque, ci arriva una lettera da Re Bibbia che leggiamo e che parla appunto di questo sovraffollamento, e che sono appunto sono iniziato lo sciopero lunedì 23 anche nelle carceri romane. Cari compagni di Radio Onda Rossa, siamo i soliti ignoti che hanno inviato la letterina di Natale. Ovviamente prendono in giro se stessi, perché appunto vengono trattati come i bambini. Volevamo questa volta puntare l'attenzione sul sovraffollamento. È nostra intenzione portarvi a conoscenza della reale condizione che, vivendo sulla nostra pelle, possiamo spiegare meglio degli organi di informazione, i quali, essendo banderuole, volano irrimediabilmente dalla parte in cui tira il vento, un po' di qua, un po' di là. Cominciamo a parlare di chi vive il disagio maggiore, parlando di Re Bibbia. La situazione a Re Bibbia è tale che vengono usate le sale ricreative, quelle appunto per fare socialità, dove una volta si giocava anche a ping pong o altro, vengono usate le sale ricreative assolutamente non conformi alle regole, che hanno un solo bagno, ad esempio, dove vengono ammassati anche 20 carcerati. Così preferiamo chiamarci, dice appunto. 20 carcerati per volta in saloni, appunto, dove c'è soltanto un piccolo bagno, perché che non può, come le file diventano, no? Le attese diventano lunghissime, senza alcuna possibilità di cucinare, quindi costretti a cibarsi di quello che passa il convento, quello che si chiama appunto il cibo dell'amministrazione, ossia la casanza, viene chiamato così in gergo, e che per lo più è immangiabile. In questo caso l'amministrazione penitenziaria ci nutre appunto di robaccia di terza scelta, priva di alcun sapore. Il caffè, ad esempio, lo prendono solo grazie alla solidarietà degli altri detenuti, che loro non... già i detenuti se lo fanno nella propria cella con la macchinetta il caffè, perché quello che passa l'amministrazione è imbevibile. Il bello di questa specifica situazione è che le sale appaiono e scompaiono a seconda dei controlli da parte degli organi esterni, magia. E vabbè, quindi fanno dei trucchi per non far vedere questo. Ormai da mesi è prassi ordinaria usare delle celle create per 4 persone, e con lo spazio vitale già di per sé ridotto al limite, e stiparci ben 6 persone, cioè le celle normalmente adibite a 4 persone sono già strette di per sé, si buttano dentro ben 6 persone, aggiungendo 2 brande a castello. Il problema sovraffollamento toccherà i limiti massimi con l'arrivo dell'estate, ovviamente, e ci comporterà disagi di igiene sia fisici che mentali. L'unica soluzione per ora adottata è quella di imbottirci di psicofarmaci. Come sapete, l'unica sostanza che il carcere elargisce con manica larga a detenuti e detenute sono gli psicofarmaci, ma questo non nei manicomi, anche nelle carceri cosiddette normali, che poi di normale non hanno nulla, ma insomma. Per tali motivi ed altri ancora inizieremo uno sciopero della fame generale in sintonia con Regina Coeli e con Viterbo e probabilmente anche altri carceri. Questi vicino sono in contatto con questi carceri vicino, Regina Coeli e Viterbo, ma sappiamo che sono circa 30-40 le carceri in tutta Italia, con la speranza che sia sensibilita dall'opinione pubblica. Chiediamo la vostra solidarietà nelle modalità che ritenete più opportune. Saluti resistenti. L'inizio dello sciopero è lunedì 23 maggio, quindi l'altro ieri è iniziato in queste carceri, questa quarantina di carceri in tutta Italia questo sciopero. Le forme di questa protesta sono appunto molto pacifiche e tranquille, sono fatte con battiture, la sera vengono fatte battiture perché la sera nel silenzio si fa per dire, a Roma non c'è mai silenzio, però chiaramente c'è meno rumore che non le ore di intenso traffico, verso la sera alle 9, dalle 8 e mezza in genere alle 9 e mezza vengono fatte delle battiture in modo che può richiamare l'attenzione delle persone. Dalle finestre si bruciano dei giornali, così si fa vedere si fanno dei segnalazioni per far dire che stiamo lottando, insomma. E poi lo sciopero del vito dell'amministrazione, in qualche caso sciopero anche della fame. Lo sciopero del vito dell'amministrazione è che si rifiuta il vito dell'amministrazione e ci si nutre anche con cose fredde, gallette e altro, crackers. E sciopero della fame totale invece è proprio sciopero totale che è assenza di qualunque nutrimento. Ecco, questa settimana vedrà molte lotte. L'iniziativa l'ha detta questo detenuto che ci ha scritto e anche lo dicono un po' tutti i comunicati che girano anche in rete, perché molti familiari, amici, compagni di chi lotta in carcere sta diffondendo in rete questi comunicati. I comunicati dicono sostanzialmente questo. Il primo punto è il sovraffollamento, perché tutto il resto viene dopo. Oggi c'è un problema proprio di vivibilità, cioè non è garantita la vita, non si vive, si muore. Avete visto, quello è morto per il troppo caldo, cioè assurdo. A Padova, poi immaginate nelle carceri del sud che possa avvenire. A carcere di Padova, in tre in una cella che era uno stanzino per una persona, il surriscaldamento di questa cella gli ha fatto venire un malore, una persona è morta, che è proprio assassinato dal sistema carcere. Ora, questo non è mai stato un paese civile, non sappiamo se lo arriverà un giorno, sicuramente ci vorranno dei grandi scrolloni, ma di quelli notevolmente violenti per farlo diventare un paese civile a misura d'uomo, umano. Tuttavia, così brutale e abietto raramente è stato. E insomma, normalmente un ministro della giustizia viene accusato di omicidio, così, perché lui poi con tutti i gradi sotto di lui, perché far morire una persona semplicemente perché la cella dove sta, dove è inserito con altre tre persone, è diventato un forno crematorio, non hanno spazio per respirare, non hanno areazione, ventilazione, in cemento, e questo gli prende un malore e ci rimane, si chiama assassinio, non c'è altro modo. Questo è un volgare assassinio fatto, compiuto da tutta la scala gerarchica che arriva prima fino al ministro della giustizia. In un paese minimamente dignitoso si sarebbe dovuto dimettere, perché non è che puoi uccidere la gente così tranquillamente, caro ministro. Ma nessuno, ovviamente non ci penserà mai il ministro della giustizia a dimettersi, nel capo del DAP, nel direttore, tutta la scala gerarchica, dal capo delle guardie di quel carcere fin su al capo del governo si sarebbero dovuti dimettere. Non lo faranno, ma nemmeno l'ha chiesta l'opposizione, quindi pensate, è proprio fuori da una logica che è talmente criminale, mafiosa e aberrante, la logica del ceto politico dominante questo paese, un po' di tutti, non è che si salva nessuno. Chiaramente quelli che stanno adesso al governo hanno delle responsabilità maggiori, perché sono i peggior questurini che mai questo paese ha avuto. Forse comincia a superare anche l'infamità del regime precedente, del regime fascista, l'infamità di questo gruppo dirigente. Pensiamo a un ministro della giustizia che tiene le carceri in una maniera così abietta che forse bisognerebbe fare delle ricerche, ma insomma se la batte col fascismo in qualche caso la supera l'abiezione. Quindi pensate a che livello di criminalità che è arrivato questo governo e i suoi ministri. Tuttavia, quando c'è un assassinio così chiaramente perpetrato dall'amministrazione penitenziaria, qualche dimissione ci dovrebbe essere. Non ci sarà, ma nemmeno appunto la chiedono, come a dire che non c'è proprio la cultura della come dire, di dire chi ha responsabilità di governo o di amministrazione, deve insomma portarne anche l'onere oltre che gli onori. Questi non ne parlano nessuno. Comunque, si continua ad uccidere nelle carceri. Questo sciopero, dicono i detenuti, lo fanno per sensibilizzare l'opinione pubblica. Parola quanto mai triste in questo paese, in cui non c'è un'opinione pubblica, non c'è un'opinione men che meno pubblica. L'opinione è quella dei grossi gruppi di potere che le elargiscono attraverso i loro media. Purtroppo la gente ci crede, non so, le televisioni raccontano lucciole per lanterne e la gente ci crede. E quindi l'opinione pubblica non esiste. Esistono piccoli gruppi di persone sensibili che speriamo vadano in giro sotto le carceri. Ecco, la cosa che chiedevamo alle persone sensibili che esistono in questo paese, perché ci sono, non sono la maggioranza, non sono un'opinione pubblica, ma ci sono, di andare sotto le carceri. Qui a Roma, sotto il carcere di Re Bibbio, Regina Coeli, sono belle serate, si può andare lì in gruppo, in compagnia. E è facilissimo comunicare con intanto quando si sentono le battiture, si sentono in serata, si sentono, poi basta portare degli accendini, una luce dell'accendino nel buio si vede, si possono accendere delle piccole torce, non, cioè, è facile comunicare. Questo semplice fatto di far vedere ai detenuti, a chi sta lottando dentro, di avere una corrispondenza, una comunicazione con chi sta fuori, con pezzi della società che solidarizzano, dà molta forza a chi dentro lotta in condizioni molto molto difficili.
One, two, three, four.
Allora, un'altra lettera, questa pure viene da Re Bibbia, di una compagna, e anche questa parla delle mobilitazioni, da un quadro molto chiaro di ciò che succede nelle carceri. Ve lo andiamo a leggere. Allora, vi informo che da oggi, lunedì 23, quindi come vedete è confermata da più voci, da lunedì, dall'altro ieri, quindi fino a mercoledì 25, fino ad oggi, la sezione di... No, scusate, parliamo di una settimana fa. Comunque, certo, perché oggi è mercoledì 1 giugno. Comunque, la settimana scorsa hanno fatto questi tre giorni, però li reiteranno ogni settimana. Comunque, da lunedì 23 fino a mercoledì 25, la sezione ad alta sicurezza, questa compagna Maddalena sta alla sezione di massima di alta sicurezza della A1 e A2 del Re Bibbia femminile. Però quell'altra lettera invece veniva dal maschile, non di alta sicurezza, quindi come vedete c'è circolazione, sono tutti uniti nella stessa lotta. Inizierà uno sciopero del carrello, quindi del vitto dell'amministrazione e della spesa in solidarietà con le altre carceri italiane che già lo hanno iniziato da un po' per denunciare il sovraffollamento, la situazione interna in cui le carceri devono far fronte ogni giorno. Questa richiesta è venuta, ricorda questa compagna, che appunto questa proposta di fare questo sciopero questo tipo di sciopero è venuto dal partito dei radicali che, come ogni partito politico, non ha di certo reale interesse a mettere in evidenza il problema del carcere in sé come struttura e come istituzione, ma cerca, come tutti, di ammortizzare la situazione esplosiva interna, frutto di un sistema sociale malato. Sapete già il mio punto di vista riguardo questa mobilitazione. Di certo non credo che uno sciopero partito poi da un gruppo di politicanti di merda, come quello dei radicali, possa risolvere il problema interno al carcere, essendo la struttura e ciò che la mantiene il vero problema. Semmai ci vorrebbe, a mio parere, un tipo di lotta differente, più incisivo e dannoso nei confronti della struttura, una lotta poi che dovrebbe nascere dai detenuti e dalle detenute stesse. Comunque, la sezione ha voluto dare il suo contributo in maniera simbolica con questi 3 giorni, ad un metodo che ancora lega varie carceri italiane e che fa il filo conduttore tra reclusi e recluse. Quindi è voluta, nonostante ci sia da parte di alcune, diciamo, le persone più politicizzate, una critica a questa forma di lotta, perché l'obiettivo è di migliorare il carcere. Ora, noi l'abbiamo, diciamo, da 15 anni, da quando siamo a questi microfoni. E non lo diciamo solo noi, lo dicono tutti coloro che conoscono, che hanno studiato il carcere, non è migliorabile, può essere solo, diciamo, disprezzato e quindi criticato pesantemente, perché funzioni meno, perché se funziona meno fa meno danni agli umani. Invece alcune propongono appunto un miglioramento, poi in realtà la realtà dice che, poiché in tutto il mondo le carceri stanno degradando, evidentemente il problema del carcere è molto legato alla società al cui interno il carcere garantisce l'ordine. È un po' come, voglio dire, il bagno, no? Il bagno di una casa rispecchia l'ordine e la pulizia che c'è in quella casa. È chiaro, no? Quindi il carcere, essendo lo sgabuzzino, il bagno, diciamo, l'immondezzaio della società, rispecchia la realtà. E come queste società basate sullo sfruttamento e sulla repressione in queste situazioni di crisi peggiorano lo sfruttamento e la repressione, chiaramente anche il carcere peggiora. È inevitabile, è così, bisognerebbe spezzare questo circuito. Comunque sia, allora giustamente dice noi però. I detenuti, i reclusi e le recluse stanno facendo questa lotta, noi ci stiamo a fianco, pur dando appunto un giudizio critico. In ogni caso, sappiate che le detenute della sezione comuni hanno apprezzato assai la vostra presenza sotto questo fottutissimo penitenziario, perché alcuni compagni e compagne sono andati sotto il femminile di Rebibbia alcuni giorni fa, in quei giorni in cui c'era la protesta, e hanno solidarizzato, cosa che facilissimo farla a tutti. Ho detto, è una cosa semplice, si va via Bartolo Longo e qui lì di fronte si ha, in fondo c'è il femminile, più verso, diciamo, verso qua ci sta poi la casa di reclusione maschile, il giudiziario non si vede da lì perché sta molto all'interno, però insomma almeno due carceri si riesce ad avere, diciamo, ad avere, come dire, anche visivamente si riescono a vedere, quindi solidarizzare. E vabbè, quindi è stata apprezzata questa presa. Peccato invece che in questo bunker di cemento in cui stiamo noi, della massima sicurezza, non sia arrivato il suono delle vostre voci, perché il reparto massima sicurezza, il reparto appunto di elevato indice di vigilanza, sta all'interno, quindi non verso il muro di cinta, e quindi non hanno potuto avere, sentire le voci nelle cose. E vabbè, a me dice ieri mi è parso di sentire qualche cosa, subito sfumata dall'idea che forse fosse invece qualche TV tenuta a tutto volume. Vabbè, queste sezioni, quelle appunto di alta sicurezza, sono veramente la riproduzione del modello attuale di controllo che c'è fuori, pur essendoci lasciato campo libero, tra virgolette, per via delle celle aperte dalle 8 alle 20, con spazi come la saletta per la socialità, la biblioteca, ben fornita grazie alla gestione di una compagna, la palestra, che comunque non ha strumenti funzionanti, e l'aria decorata con giardini e alberi. Nonostante tutto questo, vige un elevatissimo studio e controllo di ogni nostro movimento da parte della direzione del carcere. Ci stanno telecamere ad ogni angolo dei bracci, ad ogni sala, almeno due solo all'aria, se ne contano 7 di telecamere. Ogni nostra abitudine, ogni spostamento è monitorato da quest'occhio elettronico. Non c'è un minimo angolo di intimità, sei guardata, ascoltata nelle celle. A quelle di A2, quindi alta sorveglianza, ci sono anche i microfoni. Secondo lei, sono, dice, è sicuro ci siano anche i microfoni. E vabbè, d'altronde il motivo è chiaro: come fuori, anche dentro si cerca e si vuole prevenire ogni forma di ribellione e o di disagio interno. Diciamo che questo è proprio l'esempio più vicino e lampante rispetto alle detenzioni passate del sistema sociale che c'è fuori attualmente. Ovviamente. il controllo il carcere ha sempre un controllo asfissiante, che adesso si attui con telecamere non vuol dire che prima che non c'erano le telecamere non ci fosse, è sempre stato il concetto del panottico, vuol dire controllo totale e di fatti è nato come controllo totale, deve controllare il detenuto o la detenuta 24 ore su 24 in tutti i suoi comportamenti. Questo è il concetto di carcere, perché solo dall'osservazione attenta del comportamento del recluso e della reclusa poi l'organizzazione penitenziaria può operare delle modificazioni. Quindi dire che quando non è vero che non c'era il controllo, molti appunto mettendo l'accento più sullo strumento che sul concetto di controllo dicono prima non c'erano le telecamere quindi c'era meno controllo, non è vero, il controllo c'era molto, uguale, si faceva con altri mezzi, ma c'era. Per esempio c'erano le celle di alta vigilanza, venivano lasciate con la luce accesa e si metteva, in alcuni casi si metteva una guardia lì davanti oppure passavano ogni 10 minuti a vedere, a spiare, quindi il controllo c'è sempre stato, si fa in modi diversi, adesso si fa con le telecamere, anche le telecamere presuppongono che ci sia una persona davanti allo schermo, al monitor per vedere quello che la telecamera riprende. Il controllo è sempre comunque, non conta molto la tecnica, la tecnologia del controllo. Il controllo è un fatto umano, un fatto di un sistema di potere ed è esercitato dagli umani. La tecnologia conta molto poco, pressoché nulla, non bisogna mai prestare attenzione alla tecnologia, ma al sistema di potere che esercita controllo, altrimenti perdiamo di vista il concetto reale di controllo. Quindi la telecamera non c'entra niente, telecamera o non telecamera, il controllo è sempre pervasivo e totale. Comunque, parte questa piccola parentesi, perché è di moda, no? Siccome siamo tutti molto, anzi parla telefonista, si dice le rivolte le fanno attraverso Facebook, non è assolutamente vero, una cazzata detta dai giornalisti, Twitter, i telefonini, il computer, non è vero, non c'entra niente lo strumento è estremamente secondario, il concetto, così come la sovversione, altrettanto il controllo, le due facce, no? Il controllo è quello del potere verso i subalterni. La sovversione è quando il subalterno schiaccia, spacca la macchina del controllo, qualunque essa sia, e ovviamente agisce autonomamente. Queste due cose non dipendono mai dalla tecnologia. La tecnologia non c'entra niente. Si può fare con la pietra e si può fare col circuito elettronico, ma è la stessa. Non bisogna mai soffermarsi sulla tecnologia, perché la tecnologia poi è uno strumento totalmente non utilizzabile dalle classi subalterne, perché è fatta con un segno già ben preciso, il segno di chi l'ha prodotta, ossia il sistema oppressivo, il sistema capitalistico. Vabbè, comunque. Però il concetto che porta avanti questa compagna è giusto, dice il carcere rispecchia quello che fanno fuori, come in carcere ci controllano momento per momento, anche fuori questo sistema di controllo si sta attuando. Il motivo è chiaro, come fuori anche dentro si cerca e si vuole prevenire ogni forma di ribellione, diciamo che questo è l'esempio più vicino e lampante, eccetera eccetera. Poi continua, inizialmente vedendo le celle aperte, perché tenevo le celle aperte dalle 8 di mattina alle 20, alle 8 di sera, no? Le celle aperte mi sentivo più libera, tra virgolette, ma dopo solo due giorni ti rendi conto del motivo di tutto questo, il gioco non vale la candela, in pochi metri in cui ti concedono di circolare ti stufi subito, questo è un carcere dentro il carcere, per chi conosce i penitenziari sa bene che le sale in comuni, sia quelle dell'avvocato, quella dei colloqui con i familiari, la matricola e via discorrendo, per raggiungerle sei tu un detenuto a doversi spostare. Qua invece no, sono gli avvocati, i colloqui, l'infermeria, sono tutte all'interno di queste due piccole sezioni, quelle appunto speciali. In tutto le celle sono 8, contando pure le nostre 3 della 2, sono questo dentro questo spazio non ti muovi, anche i colloqui sono fatti all'interno, per cui sono ridotti al minimo gli spostamenti interni al carcere. Pure la matricola, se devi notificare qualche cosa a detenute di questi reparti, viene da te e non tu al suo ufficio. La sezione spesso viene mostrata a consiglieri regionali e minchioni vari, è presentata da sbirri, giornali, come esempio di inserimento e di integrazione del detenuto, come sezioni modello per il fatto che dimostra come il carcere serva e funzioni appunto a reinserire. E questo fa veramente ridere, perché in effetti è quello che fa farti tornare un buon ingranaggio grazie proprio citazione, conscia oppure inconscia della routine carceraria. Vabbè, regà, quello che volevo fare era descrivere la sezione della massima sicurezza qua a Rebibbia, dato che io, come molte altre persone fuori, ne sapevo ben poche. Per il momento vi saluto, abbraccio il cuore tutte e tutti. E va bene, questa è quindi una testimonianza di una compagna che sta partecipando insieme anche, che ha partecipato a quei tre giorni, lunedì della scorsa settimana fino a mercoledì, che però riprenderanno, perché è un ciclo un po' di tutta l'estate, perché appunto se arriva l'estate il sovraffollamento è diventato in effetti veramente inaccettabile e vogliono denunciarlo attraverso appunto queste forme di lotta. Allora, riprendiamo adesso la seconda parte della trasmissione, il discorso sugli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, affiancando la campagna Stop OPG. Anche questa è una campagna nata all'interno, purtroppo come quella, la protesta del sovraffollamento, anche la campagna Stop OPG è nata all'interno di alcune associazioni, diciamo di quelle che sono, chiamiamole, riformiste, vogliono riformare, in questo caso però vogliono abolire gli OPG per trovare un sistema perlomeno non di detenzione ma di cura, mettendo questa parola tra molte virgolette, perché noi non crediamo che il pensiero diverso sia da curare, casomai sia qualcosa con cui confrontarsi, con cui dialogare, ma questo è un punto d'arrivo di questa triste società in cui viviamo. Accettare la diversità è una cosa che si dice molto ma si pratica per nulla ancora, e però già dicendola perlomeno speriamo di creare in tutti noi diciamo una tensione ad trovare il modo di comunicare con la diversità. Va bene, però questo è un problema più vasto. Attualmente abbiamo dei lager, dei luoghi di tortura che sono proprio gli OPG, ne abbiamo parlato, abbiamo detto tante cose, poi faremo sapere, sentire ancora delle testimonianze La campagna Stop PG, appunto, è questa portata avanti da associazioni legalitarie che vogliono che questa cosa venga comunque abolita, questa porcheria, questi lager di tortura che sono gli OPG, manicomi criminali, e le persone vengano curate dalla alle ASL. Ed è iniziata questa campagna, sta andando avanti. Uno di questi OPG, tra i più tristi, perché tra l'altro raccontato dall'inchiesta fatta dalla commissione del Senato, di cui c'era pure Ignazio Marino, che poi è andata in televisione, era quella di vicino Messina, di Barcellona Pozzo di Gotto. E quindi dal giornale di Messina, la Gazzetta del Sud, di ieri, del 31 maggio, leggiamo, c'è un articolo appunto, sul dibattito che è lì in città a Messina, sulla chiusura dell'OPG. La questione si trascina da tempo, ma deve necessariamente trovare una soluzione. Parliamo della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, con il passaggio dell'assistenza sanitaria alla regione e del problema della sistemazione degli internati che potrebbero essere dimessi, ma che nessuno vuole. All'OPG di Barcellona, appunto Pozzo di Gotto, si aggiunge una diversa utilizzazione che deve essere fatta della struttura alla quale è legata la serenità dei tanti addetti, dalla polizia penitenziaria al personale medico. Non a caso la campagna Stop OPG, campagna per l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari, promossa da 24 associazioni, tra cui la CGIL, approda oggi dalle 9:30. Quindi ieri, 31 maggio, dalle 9:30 c'era questa iniziativa al teatro dell'OPC di Barcellona Pozzo di Gotto. L'iniziativa prevede un convegno seguito da una tavola rotonda alla quale parteciperà l'assessore, la CGIL Sicilia, Funzione Pubblica, un sacco di gente come al solito. La giornata di lavoro è stata preceduta da un incontro svolto sul Ministero della Salute, eccetera, eccetera. Fino a qui ci interessa poco. In Sicilia, dice Elvira Morana della segreteria regionale della CGIL, siamo in presenza di una struttura sovraffollata con continuamento di presenze provenienti anche da altre regioni, funzionale solo a riprodurre disagio e sofferenze. Ci sono anche internati dichiarati dimissibili, ma che restano nell'OPG perché nessuna struttura competente se ne fa carico. Cioè, la denuncia che è passata appunto anche in televisione sono che in tutti gli OPG, che sono i 6 OPG della penisola, vi sono 1.500 persone, di cui oltre quasi 400 sono già state dimesse sulla cartella, però non rimangono là dentro perché non hanno né una famiglia in grado di accogliere né le strutture territoriali, che non funzionano assolutamente, e quindi rimangono lì in attesa che qualcuno se ne faccia carico. Dall'iniziativa di oggi, continua questo articolo della Gazzetta del Sud, partirà dunque un appello alla Regione ad adoperarsi per rimuovere gli ostacoli alle dimissioni degli internati giudicati dimissibili e a recepire le norme che dispongono il trasferimento dell'assistenza sanitaria dalla medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, chiudendo l'ospedale giudiziario di Barcellona. Questo sarebbe appunto il primo obiettivo. Il dibattito di stamani, presieduto dal segretario della Camera dei Lavori Messina, vabbè, qui ci dice tutto l'ordine dei lavori, che non credo che abbia spostato granché. Comunque, con i vertici regionali, dice appunto l'organizzatore del convegno, ci confronteremo sui temi e le modalità del transito dall'assistenza sanitaria a quella regionale. La soluzione, la CGIL e le altre associazioni che hanno iniziato la campagna Stop OPG fanno leva sulla una legge ormai abbastanza vecchia, che è quella che ha portato la sanità in carico alle regioni. Il Servizio Sanitario Nazionale viene esercitato dalle regioni. Quindi anche gli OPG, che sono delle strutture che fanno capo al Ministero della Giustizia, non sono, non sono più in sintonia con questa legge, perché sono strutture che fanno capo a un organo centrale, quindi a un ministero. Dovrebbero ciascuno di questo dipendere dalla regione, per cui questi OPG sono illegali di fatto, perché non sono regionalizzati. Le persone lì dentro dovrebbero essere prese in consegna, ciascuno dalla propria regione in cui versa, in cui si ritrova. Per esempio, quelle di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dovrebbero essere dimessi quelli che devono essere dimessi, quindi portati in case d'accoglienza. Gli altri internati nell'OPG di Barcellona, essere presi in consegna dall'ASL della regione Sicilia e diciamo in genere sistemati con il terapie diurne o altre secondo ciascuno, secondo le proprie caratteristiche. E questo dovrebbe avvenire in ogni regione. Il manicomio di Napoli dovrebbe essere preso in consegna da Napoli e così via, quello di Reggio Emilia, eccetera, eccetera. E quindi quindi c'è proprio una inadempienza. Loro puntano, la campagna Stop PG punta su questo passaggio dalla del Servizio Sanitario Nazionale alla che da sempre per le persone libere dipendiamo dalla regione. Per i detenuti è stato sciolto il Servizio Sanitario che faceva capo penitenziario, che faceva capo al Ministero della Giustizia, questo ormai è con legge di 4 anni fa, ed è stata anch'essa assimilata alle regioni. Quindi i detenuti dovrebbero essere trattati come le persone, diciamo, tra virgolette, libere, quei noi, insomma, che siamo fuori. E quindi ciascuno, la propria regione, dovrebbe farsene carico. Gli OPG, che sono una struttura, dipendono da un ministero, devono essere sciolti, sono illegali, fuori. Per questo è il punto di appiglio di questa campagna Stop OPG. Questa discrasia tra l'esistente e la legge che dice il contrario. Quindi parte da questo. Poi anche c'è un moto così di repulsa dopo aver visto le scene di tortura, vero e proprio Auschwitz sono in alcuni di questi OPG, che il letto di contenzione è una delle più feroci torture che esistono, e queste avvengono a poche centinaia di metri dalle nostre case. Poi qualcuno ancora oggi si stupisce, no? Hai visto come... scusate questa parentesi, ma perché permette di mettere a nudo la nostra coscienza, che è molto sporca, è inutile che lavarla con la candeggina. Beh, voglio dire, più che altro ipocrisia. Qualche giorno fa, credo proprio un paio di giorni fa, all'inizio di questa settimana, è venuta fuori una polemica molto forte, perché vi sono non so quanti, alcune decine di ufficiali delle SS, della Gestapo, cioè della nazisti del anteguerra, che sono stati processati e condannati da tribunali italiani per le atrocità commesse durante l'occupazione nazista del paese Italia, no? Marzabotto, mille cose. Queste persone risiedono in Germania, la Germania si rifiuta di estradare queste persone in Italia perché per scontare la condanna a cui sono stati condannati. Questa è tutta una polemica che c'è sempre tra governo italiano e governo tedesco, tra Stato italiano e Stato tedesco, perché loro non hanno mai estradato nessuna persona delle ex ufficiali delle SS che avevano fatto delle porcherie in giro per l'Europa. I paesi europei li condannavano per queste atrocità che avevano commesso, ma loro non estradavano, e quindi è venuta fuori la polemica. D'accordo, tutto giusto, però attenzione, è possibile, bisogna domandarsele queste cose, perché sennò facciamo i finti tonti, non possiamo bleffare con la nostra coscienza, no? Fa ride. Il regime nazista ha fatto quelle porcherie che conosciamo tutti, ma possiamo pensare che erano responsabili 10, 15, 20, 100 ufficiali nazisti di quelle atrocità? E la popolazione tedesca non vedeva, non sapeva, non conosceva, non si accorgeva di niente? Facciamo ridere se diciamo queste stupidaggini. Lo sapeva la popolazione tedesca tutta, anche quella che poi si è proclamata antinazista, eccetera, così come anche in Italia c'erano i campi di concentramento per esempio per i soldati della Jugoslavia. Quando l'Italia ha occupato la Jugoslavia sono stati fatti i campi di concentramento e anche di sterminio, perché ne sono stati ammazzati parecchi. Sono stati fatti i campi di concentramento per i resistenti della Libia o della Somalia, le colonie che l'Italia, l'impero italiano, allora andava a cercare di conquistare. E va bene, anche i generali italiani condannati all'estero, per esempio Roatta, non è stato mai estradato, e quindi quello che fa tutti gli stati, per esempio il caso di Račan Mladić, questa persona serba, questo generale serbo che si è macchiato di crimini, è un caso eccezionale, ma l'Italia non ha mai estradato i criminali di guerra, non lo fa la Germania, non lo fanno gli Stati Uniti, nessuno paese ha mai estradato. L'unico caso, il primo caso al mondo, è questo della Serbia, che dovrebbe essere dato il premio Nobel, perché è l'unico caso che ha estradato una persona sospettata di essere criminale di guerra per farlo processare all'AIA. Vabbè, questo per dire che i giornali sono fatti, scritti tira una manica di ignoranti, però insomma l'ignoranza così è pure eccessiva, perché lo sanno tutti che in Italia i criminali di guerra l'Italia, il governo italiano non li ha restituiti a chi l'aveva processato, per esempio alla Jugoslavia. Roatta ha avuto tantissime condanne perché ha fatto delle carneficine nei campi di sterminio italiani per prigionieri jugoslavi, eppure nessuno l'ha mai stradato. Ma il problema non è tanto questo, perché parlare di queste cose fa ridere. Noi parliamo della gente che faceva finta di non accorgersi. È come adesso. Ora, che ci sta? Adesso l'ha mandata alla televisione, ha fatto vedere il letto di contenzione, che è una tortura devastante. Beh, prima non sapeva niente nessuno. Vabbè, adesso che lo sanno, sono indignate le persone, no? Sta parola va tanto di moda che non vuol dire niente, indignati. Addirittura ci stanno dei movimenti che hanno scelto questo nome veramente ben misero come significato, perché indignato non vuol dire nulla, è come se uno si aspettasse rose e fiori e poi invece, e chi è che si aspetta rose e fiori? È un cretino, da questa società basata che ha prodotto tanti di questi termini basati sullo sfruttamento, ti aspetti rose e fiori, e andiamo, no? Non è il termine appropriato. Arrabbiati forse è il termine molto più appropriato. Comunque sia, insomma, possibile che nessuno si accorga adesso che se l'hanno vista queste porcherie, perché l'ha mandata alla televisione, il letto di contenzione, le torture cui vengono sottoposte queste persone negli OPG. Che cosa sta producendo questa rabbia? Qualcosa? A noi non ci pare. Comunque, quindi continuiamo a sperare che settori di questa società si attivino per questa battaglia contro per la chiusura degli OPG. E allora, in finale di trasmissione, per tornare appunto alla vicenda della chiusura degli OPG, vi facciamo sentire una testimonianza, perché una grande poetessa che conosciamo tutti, Alda Merini, nella sua vita travagliata, piena di diversità, di scontri con il sistema, diciamo con la cosiddetta normalità, ha avuto pure un percorso all'interno di un manicomio e ha scritto tante poesie, tante testimonianze. Ve ne facciamo sentire alcune.
Manicomio è parola assai più grande delle oscure voragini del sogno. Eppur veniva qualche volta al tempo filamento di azzurro o una canzone lontana di usignolo, e si schiudeva la tua bocca, mordendo nell'azzurro la menzogna feroce della vita. O una mano impietosa di malato saliva piano sulla tua finestra, sillabando il tuo nome, e finalmente, sciolto il numero immondo, ritrovavi tutta la serietà della tua vita. Il dottore agguerrito nella notte viene con passi felpati alla tua sorte e sogghignando guarda i volti tristi degli ammalati. Quindi ti ammanisce una pesante dose sedativa per colmare il tuo sonno e dentro il braccio attacca una flebo che sommuova il tuo sangue irruente di poeta. Poi se ne va, sicuro, devastato dalla sua incredibile follia, il dottore di guardia. E tu le sbarre guardi nel sonno come allucinato e ti canti le nenie del martirio.
Delle cose che non poteva fare i manicomi, amare un altro, spaventoso. E quindi anche adesso, quando per esempio mi si prospetta un amore, ho paura, mi è rimasta dentro. Hanno creato un complesso ospedaliero spaventoso. E quindi non sono una donna d'amore, sono più che altro una donna di grandi spaventi.
Che noi siamo stati svestiti così come nei campi di concentramento, proprio marchiati, e le nostre carni erano carni felici, erano carni sane, carni buone, messe a marcire in un manicomio.
Voglio dire che i medici che mi hanno salvato hanno dato modo a me poter raccontare. Per esempio, mi hanno salvato dai bagni che mi facevano. Ti lavavano, ti bagnavano per condurre meglio la corrente. Queste cose qui non se ne vanno più dalla mente.
Jail really cut you down to the size. Let the punishment fit the crime. The footprints on the sand of time. The philosophy.
E dunque, con queste voci avete sentito la voce impastata, triste, drammatica di Alda Merini. La poesia invece non era letta da lei. Comunque, ne faremo sentire altre. Intanto vi diamo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Non ci rimane che augurare buona libertà a tutti e tutte e a risentirci mercoledì prossimo.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai il giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Per droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita, è il pesce più grosso che mangia il più piccolo, la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo. Quando uscirò di qui, più responsabile. Quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo
jagged jigsaw pieces tossed about the room. I saw my grandma sleeping with her old straw broom, but she didn't know what she was doing. She could hardly understand